Buon pomeriggio a tutti voi, ben ritrovati, io sono Carlotta Moccetti. Settembre è il mese della vendemmia, uno dei momenti più emozionanti dell'anno per chi vive il mondo del vino e quindi dopo un'estate caratterizzata da questo caldo intenso di cui stiamo discutendo ancora oggi, dalla siccità, non solo noi ne parliamo, ma proprio i produttori di vino parlano di un'annata particolare con raccolti più contenuti, però le aspettative potrebbero comunque essere in ogni caso alte per quello che riguarda la qualità. Cerchiamo di capire allora che cosa sta succedendo nelle vigne, cosa potrebbe arrivare presto, diciamo, nei nostri calici. Lo facciamo con la sommelier Elena Mozzini. Buongiorno, ben arrivata.
Ciao Carlotta e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Magari qualcuno ha già cominciato a curiosare in internet oppure ha sentito parlare anche quando si va a bere da qualche parte, tutti fanno congetture. Che cosa dobbiamo aspettarci da questa vendemmia del 2026 in Svizzera?
Beh, quest'anno è stata un'annata molto calda, non serve comunque dirlo, l'abbiamo vissuta tutti e naturalmente anche la pianta della vite ne ha risentito molto, anche se ricordiamo che quando c'è molto caldo si accumulano gli zuccheri nella pianta e quindi abbiamo più corpo, più struttura, avremo comunque meno resa, però per crescere bene la pianta ha bisogno sia di pioggia che di sole, perché la pioggia dà acidità ai vini e l'acidità permette ai vini anche di durare nel tempo, mentre il sole dà corpo e struttura e quindi zuccheri e questo comunque è quello che ricerchiamo anche nei nostri vini. Quindi avere un cambiamento climatico come questo, dove piove poco e magari quando piove, piove tanto e grandina e crea danni, ecco, per chi si trova in vigna non sono momenti facili e soprattutto di scelte decisionali, perché tu sai Carlotta che io dico sempre che il vino lo si fa in vigna, certo. E quindi parte tutto da lì.
Quando sono arrivati, sono stati pochi, no, gli episodi di temporali quest'estate, forse rispetto al passato, però sono arrivati particolarmente violenti, l'avranno notato anche i nostri ascoltatori, chi soprattutto ha magari una app di quelle di Meteo Suisse che manda le notifiche, riceveva allarmi grado 3, grado 4, temporali improvvisi, temporali violenti e sappiamo di quanta grandine anche arrivata con chicchi grossissimi. Posso immaginare chi si occupa di agricoltura, in particolare di vigna, che cosa ha vissuto in quei momenti.
Sì, difatti si vivono sempre dei momenti difficili perché non lo si pensa mai abbastanza, ma un viticoltore passa tutto l'anno ad occuparsi della vite per farla arrivare al meglio, per far arrivare una buona uva nei mesi che poi vedremo, adesso sono un po' cambiati, si parla sempre di settembre ma è cambiato un po' il periodo e questo comunque è un lavoro veramente difficile, cioè sono dei sacrifici, uno magari poi vede il proprio lavoro comunque distrutto e fa male e noi magari pensiamo alla macchina ammaccata dalla grandine, però io penso sempre ai viticoltori nel vigneto e a quello che può capitare ed è per quello che è un duro lavoro. Un vecchio detto contadino dice: la terra dà, la terra toglie, ma non tradisce mai. E questo cambiamento climatico veramente deve far riflettere, ma soprattutto farà anche un po' cambiare anche la visione della viticoltura, della vinificazione dei vini, anche per i viticoltori e gli enologi che si troveranno davanti annate sempre più come queste, quindi annate sempre più calde.
Poi hai fatto l'esempio insomma della grandine, l'automobile, è chiaro che non fa di certo piacere, però alla fine si può rimediare. riparare, magari costerà qualcosa, ma la macchina si ripara. Tutto il lavoro di un anno intero, tutto quello che doveva essere il frutto, insomma, invece non è riparabile.
No, e per i vigneti ricordiamoci che non ci sono nemmeno, ci sono degli aiuti, ma non è mai l'aiuto giusto per il lavoro che uno ha messo. Ore, fatica, sudore, sacrifici, tutto questo è quello che poi ci ritroviamo nell'uva matura che poi verrà trasformata. Quindi quando è vero che comunque quest'anno da quello che ne è emerso ci sarà meno quantitativo, però comunque ci sarà una bella qualità, quindi il 2026 si prospetta comunque una buona annata. Io dico sempre che solo da buone o eccellenti uve possiamo ritrovare buoni o eccellenti vini, però dobbiamo sempre ricordare che quando si ha una buona uva poi bisogna lavorare bene anche in cantina, quindi il lavoro dell'enologo è un lavoro comunque anche lì fatto di scelte. È vero che uno dal lavoro che si è fatto in vigna sa già come uscirà il proprio vino, però può sempre capitare qualcosa. Io ricordo che nel 2026 mi sono cimentata nella vinificazione, avevo fatto anche un corso di viticoltura amatoriale a Mezzane, mi sono cimentata nella vinificazione e ho passato tutto un anno ad occuparmi del vigneto, l'uva era buona, e comunque il vino poi non è uscito ottimo, quindi abbiamo una buona uva, bene, dobbiamo comunque anche poi trovare anche chi trasforma l'uva al meglio, e fortunatamente sul nostro territorio abbiamo veramente bravissimi enologi.
Beh, insomma, noi oggi parliamo di vendemmia. Quando si parla e si pensa alla vendemmia si va subito appunto alla raccolta dell'uva, però è molto di più, è il momento culminante di un intero anno di lavoro, come stavi dicendo, ed è il momento in cui il viticoltore raccoglie appunto il risultato di tutti questi mesi di cure, di osservazioni, di decisioni, scelte fatte quindi su tutto il periodo. Di solito alla consulenza diamo degli elementi molto pratici, i nostri ascoltatori scrivono, fanno domande, potete farlo evidentemente anche oggi. Io ricordo subito i numeri 0848 030808 se volete chiamare, parlare direttamente con Elena Mozzini, oppure 076 321 1113 se volete mandarci il vostro messaggio. Prima di arrivare però alle domande concrete, vi dico, gli appassionati forse sanno in cosa consiste tutto questo lavoro, magari altri non ci hanno mai pensato, quindi che cosa si fa in vigna?
Allora, beh, in vigna naturalmente a seconda delle stagioni ci sono tanti lavori da fare, si parte comunque dalla potatura, poi ricordiamoci anche che dobbiamo anche far fronte a problematiche di malattie comunque in vigna, abbiamo avuto anche la popiglia, quindi che ha creato comunque dei problemi, ma sono state sempre fatte più ricerca per comunque cercare di debellare. Insomma, si passa da, non è solo la raccolta, non è che l'uva cresce così, ma c'è tutto un procedimento, quindi nei vari periodi dell'anno c'è la potatura secca, quella verde, poi naturalmente c'è tutta la crescita, poi quando naturalmente abbiamo anche le foglie, negli ultimi periodi si cerca magari anche un po' di sfogliare un po' il vigneto per far sì che l'uva riceva ancora più sole, e poi dobbiamo pensare anche che anche se la vite è una pianta resistente, che poi da quando una persona la pianta, quindi la pianta piccola della vite che è la barbatella, da quando noi la piantiamo non è che poi l'anno dopo otteniamo già l'uva, cioè ci vogliono 4 anni quasi di improduttività, e quindi tutto questo periodo sono cose che non si vedono, ma che dietro ci sono, questioni dei parassiti, se c'è per esempio da tagliare l'erba. Poi ricordiamoci che ci sono anche vigneti in pendio e montagna dove non si può fare niente di meccanizzato, e quindi bisogna proprio andare, e comunque sono dei lavori difficoltosi. Come detto, se poi capita qualche avversità, oppure anche la selvaggina o altro che distrugge il lavoro, insomma, i nostri viticoltori sono davvero dei custodi di una cultura che noi abbiamo. E poi, quando c'è il periodo della vendemmia, beh, per il viticoltore, devo dire la verità, è un po', dico tirare il fiato, ma proprio nel senso, per dire, bene, finalmente possiamo raccogliere l'uva, perché con tutto quello che uno può passare, non è comunque così evidente. Però è anche un momento di capire com'è andata l'annata, di fare delle riflessioni già anche per gli anni successivi, quindi se qualcosa è successo e ha causato dei danni, se ci saranno ripercussioni per l'anno dopo. Quindi si guarda sempre, si cerca di essere sempre più visionari possibili. E poi magari per le persone invece che vanno a fare vendemmia, e da noi la vendemmia è sempre ancora un momento anche per stare assieme, dove si raccoglie l'uva, dove ci si incontra.
Ci sono tanti volontari che ne approfittano per vivere questi momenti di festa.
È comunque anche qualcosa di molto bello comunque da fare. Ecco, è un momento conviviale dove sapere di dar la mano, di aiutare il viticoltore per poi far arrivare l'uva e trasformarla in vino è qualcosa comunque di bello. Però per i viticoltori sono i bilanci della stagione, di quello che c'è stato. Poi il viticoltore non è sempre la persona che trasforma l'uva, c'è la persona che si occupa solo magari del vigneto, e poi l'uva può essere venduta, può essere fatta vinificare da altre persone, quindi dall'enologo. E quindi a volte nelle piccole strutture la figura è la stessa, nelle grandi c'è questa differenziazione comunque anche a livello professionale, e di per sé le persone comunque... una persona comunque aiuta l'altra, e quindi assieme riescono comunque a creare i grandi prodotti, i bei prodotti che comunque noi ritroviamo qua in Ticino.
Beh, si guarda alla stagione, alle stagioni future, visto che si sa dei problemi legati al clima, all'innalzamento delle temperature, questa siccità che sarà sempre più presente. Secondo te stanno già correndo ai ripari, guardano già al futuro in questo senso i viticoltori?
Assolutamente sì. I viticoltori, ma anche le associazioni di categoria, sono molto attente. Ci sono sempre molti studi anche sul territorio, sul terroir. Oggi il nostro territorio è un territorio che è conosciuto un po' ovunque per il Merlot. Sappiamo benissimo che sul suolo comunque ticinese abbiamo anche tanti altri vitigni. E naturalmente tutti questi vitigni, non tutti comunque vengono comunque utilizzati per la vinificazione, ma abbiamo comunque anche tanti vitigni che vengono studiati dai vari centri, proprio anche dalla scuola agraria comunque di Mezzana, per comunque valutare anche le possibilità nei prossimi anni. Io non è che sono quella che adesso ha la sfera di cristallo e può dirlo, non sono neanche così tecnica nella parte della, diciamo così, viticoltura, per dirlo, però non sappiamo se magari il suolo di oggi magari sarà più propenso anche ad altri vitigni, e quindi il Ticino magari in 10-20 anni magari rifiorerà anche con altre chicche e tante altre magari interessanti vitigni da scoprire.
Ecco, tra l'altro un ascoltatore, Pietro, ci chiede proprio, ma visto che in Ticino c'è tanto Merlot e lui dice quasi troppo per vinificare, perché non vengono prodotte delle uve da tavola bianche, uva regina, dice, che dobbiamo invece comprare all'estero, in particolare in Italia?
Allora, perché per le uve da tavola, l'ascoltatore Carlotta parlava di uva da tavola, vero?
Io ho scritto uva da tavola bianca.
Bene, perché allora quando si parla di uva da tavola, diciamo così, è un'altra tipologia di uva. Allora, l'uva da tavola è un'uva che... Allora, è vero che è sempre uva, quindi uno dice non è che bisogna, però è un'uva che... è stata anche creata apposta affinché non abbia all'interno i vinaccioli. Questo perché quando uno mangia i vinaccioli sono fastidiosi da ritrovare. E quindi queste uve naturalmente vengono vendute come uva da tavola e vengono vendute anche a dei costi che sono dei costi un po' bassi. Quindi per gli ettari che abbiamo noi di superficie vitata, è normale che si cerca anche di commercializzarla o di sfruttarla al meglio, e quindi sarebbe un po' un peccato cambiare,
alzare la qualità.
Sì.
Quindi.
Io però all'ascoltatore so che comunque spesso viene detto che il Ticino c'è un po' troppo Merlot, perché tante volte qualcuno me lo dice. È vero che comunque abbiamo il Merlot, siamo anche quasi gli unici che producono il bianco di Merlot, quindi come vino bianco, però abbiamo anche tante altre varietà da scoprire. Spesso siamo molto condizionati, Ticino uguale Merlot, ma ci sono veramente tantissimi produttori da veramente scoprire, che producono vini bianchi particolarissimi, ma c'è anche chi produce Gewürztraminer, Müller-Thurgau, Sauvignon Blanc, Pinot Grigio, cioè Chasselas, tanti altri vitigni nei bianchi come nei rossi. Quindi abbiamo veramente una scelta. Certo che magari se noi andiamo in un supermercato o altro ritroviamo quasi classicamente il Merlot, perché poi quello è un po' il nostro marchio che ci fa riconoscere in Svizzera anche. Mm-hmm.
Infatti stanno arrivando messaggi da altri ascoltatori che ci parlano di Chasselas, ci parlano di uva americana, c'è chi dice che adora anche proprio mangiarla, insomma sono già super reattivi i nostri ascoltatori. Allora dicevamo comunque
io,
che
infatti scusami Carlotta se così, ma ho molto a cuore l'uva americana che diceva
ricordo
il radioascoltatore, perché l'uva americana è un po' l'uva che fa tornare bambini, cioè se io mangio un acino di uva americana io mi sento riproiettato a quando diciamo correvo tra i vigneti, e mi riporta all'infanzia, ed è bellissimo perché quando uno beve anche un vino fatto da uva americana, non c'è una persona che non dica mi ricordo quando ero bambino.
Eh
e
sì,
questa è la bellezza veramente che i vitigni coltivati sul nostro territorio abbiamo. Poi noi abbiamo anche la Bondola, che comunque grazie comunque all'associazione di categoria è stata riportata in auge, ed è la signora Bondola che noi abbiamo. E questo riscoprire veramente anche le radici è una cosa bellissima, perché non ci fa perdere il contatto con il passato. Io sono una legata molto alle tradizioni, sono una che anche se su certe cose viene sommata, io quando vado al grotto bevo ancora nel tazzino, io ogni tanto bevo anche il mezzo e mezzo, quindi metà vino e metà gazzosa, perché mi ricorda il passato. E questa è la cosa bella, perché il vino ti riporta anche indietro nel tempo, e noi è vero che bisognerebbe sempre guardare avanti, ma ci sono comunque momenti che è bello comunque portare nel cuore, e il vino e la viticoltura sanno regalare questo.
Ecco, ci scrivono, ci sta accendendo qualche bellissimo ricordo quando eravamo bambini, quante pergole, quanti tavoli di sasso con sopra l'uva americana, e qualcun altro dice che è bello andare al grotto e trovare il tazzino, al giorno d'oggi è quasi difficile trovarli. Tornando alla nostra vendemmia, stavi dicendo che probabilmente le temperature elevate, questo clima molto secco che c'è stato quest'estate ha accelerato la maturazione delle uve, quindi si parla anche di vendemmia precoce. In Ticino è già iniziata le uve che sono destinate alle basi, tipo lo spumante, il bianco di Merlot e poi anche tutte le varietà precoci, insomma, stanno già vendemmiando.
Sì. Allora, sì, perché le varietà precoci hanno bisogno, io penso anche ai vini base per gli spumanti, hanno bisogno di acidità. E naturalmente sappiamo che più si matura più gli zuccheri, più magari questa acidità la ritroviamo meno. Quindi abbiamo bisogno di raccogliere le uve in maniera più precoce, e quindi vengono già raccolte anche alla fine appunto di agosto o in certi posti magari anche un pochettino prima. Per quanto riguarda invece la vendemmia anche delle uve rosse, una volta la vendemmia era sempre verso la fine di settembre, adesso si è spostato molto tra l'inizio di settembre e la metà di settembre, e quindi questo fa pensare che più passeranno gli anni, più comunque questa sarà un po' l'abitudine, e rischieremo che forse magari settembre non sarà sempre, sarà nella nostra cultura e nelle nostre tradizioni il mese della vendemmia, però lo stiamo vedendo un po' scivolare. Quindi poi dobbiamo sempre pensare anche una cosa, che il momento della vendemmia è dato anche appunto dalla maturazione della tipologia dell'uva, quindi ogni uva ha una tipologia di maturazione diversa. Se noi abbiamo il Merlot che possiamo raccogliere adesso, quindi entro la metà di settembre, poi abbiamo varietà come il Cabernet che sono più tardive. Quindi bisogna sempre prestare attenzione alla tipologia comunque che noi abbiamo. E difatti poi io penso anche a oggi, che è una giornata un po' di pioggia, che quasi quasi non ci vuole, perché quando dobbiamo raccogliere l'uva deve esserci il sole, proprio per evitare di non avere, non per non stare a raccogliere l'uva sotto la pioggia, ma proprio perché poi l'uva non bisognerebbe raccoglierla comunque bagnata, e quindi più passa sotto il sole più comunque si arricchisce anche di zuccheri, e questo ferma un po' tutto. Quindi un conto è avere 10 piante, un conto è averne 1000 o 10.000, e quindi l'organizzazione è tutta legata alla meteo, e comunque essere legati alla meteo è veramente, bisogna veramente prestare attenzione ogni minuto per capire veramente come fare, perché poi bisogna anche organizzare le persone. Quindi diciamo che è un'organizzazione, dico sempre, non da poco, difficilissima, e io spero sempre che nei mesi della vendemmia ci sia sempre il sole, proprio per permettere a tutti di fare la scelta del giorno che è più consono. Perché poi l'uva, quando in vigna, per capire anche la maturazione, si controlla l'acino. Allora, di per sé l'acino, Carlotta, si degusta tanto quanto il vino. Mm-hmm. La buccia, la polpa, i vinaccioli, quindi la colorazione, cioè tutto è... E quindi anche il grado zuccherino. Quando noi pensiamo al grado zuccherino, pensiamo ai gradi Oechsle. E uno dice, ah, questi gradi Oechsle non li ho mai capiti. Ecco, questi gradi Oechsle vengono misurati, e uno dice, ah, io ho 100 gradi Oechsle, fa la mia uva. Ecco, e allora si deve prendere questa misura, la si divide per 8, che fa 12,5. Prendo sempre questo esempio perché non sono fortissima in matematica. Quindi 100 diviso 8 fa 12,5. 12,5 sarà il grado alcolico che noi ci ritroveremo. Quindi è importante avere, quando si parla di avere i gradi Oechsle alti, è perché poi ci ritroveremo anche una data corposità nel vino. E questo naturalmente è anche una parte anche molto commerciale di scelta e di vendita. Perché poi se abbiamo vini belli corposi, sono anche vini adatti a avere anche un passaggio in barrique. Se abbiamo vini troppo che magari non hanno troppo corpo, struttura, metterli in una barrique per l'affinamento sarebbe come un po' rovinarli. Quindi anche lì è tutta una scelta fatta da maturazioni, da tempistiche, dalla meteo. Quindi diciamo un lavoro...
Mamma mia, poi per paradosso quando l'acqua serve non arriva e quando invece non la vogliamo più perché bisogna vendemmiare, eccola puntuale. Però per fortuna io ho già dato uno sguardo alle previsioni del tempo, danno ancora anche bello e caldo a venire. Un nostro ascoltatore ci dice, sto ascoltando con estremo interesse i racconti e le spiegazioni della vostra ospite, mi fa in qualche modo sognare, mi tornano alla mente dei film che ho visto dove si vedevano le persone pronte per la partenza della vendemmia e si vedeva l'esperto che assaggiava gli acini e dava il comando adesso è il momento e chiede ma funziona allora davvero così?
Funziona così, diciamo che chi è in vigna oppure l'enologo stesso che poi dovrà vinificare il vino si premura di andare a controllare proprio che la maturazione dell'uva ha raggiunto comunque quello che si desiderava o quindi quello che si è capito che il vigneto poteva dare e quindi c'è questa scelta. Il fatto di assaggiare comunque gli acini viene fatto, poi ci sono anche delle apparecchiature dove l'acino viene schiacciato e quindi si capisce comunque anche lì, però provare l'uva viene sempre fatto, perché io mi dico sempre, anche in cucina, il miglior cuoco, il miglior chef è quello che comunque, prima di far uscire un piatto, assaggia comunque. Poi c'è chi dice, ah, so già che è così. E con l'uva è la stessa cosa, cioè fidarsi solo dell'apparecchiatura senza davvero gustare l'acino d'uva o percepire poi come verrà trasformato sarebbe comunque un peccato. E io devo dire che le persone che sia che lavorano in vigna che gli enologi questa prova comunque la fanno.
Un'ascoltatrice ci dice chissà chi si ricorda della festa della vendemmia di Lugano con la sfilata, i carri, i gruppi, era bellissima. Oggi con la sommelier Elena Mozzini stiamo parlando di vendemmia, abbiamo acceso anche qualche ricordo ai nostri ascoltatori parlando di uva americana che tutti assaggiavano da bambini, di grotti, e visto che hai citato i famosi tazzini classici dei grotti ticinesi, un'ascoltatore chiede ma c'è una differenza nel bere appunto il vino in un bicchiere classico oppure in questi tazzini?
Allora sì, c'è una differenza. Allora so che per chi degusta, per chi davvero vuole scoprire tutte le sfaccettature, tirar fuori i sentori, o la parte migliore è degustarlo in un bicchiere, naturalmente in vetro, in un calice, che possibilmente si sia anche in cristallo, perché permette davvero il fatto di percepire ogni singola sfumatura. Però io mi riallaccio a questa parte del tazzin, perché la parte del tazzin, quando uno lo beve, sembra un po'... le persone a volte mi dicono, ma tu Elena, insomma, insegni anche a degustar vino e bevi nel tazzin, quasi come se fosse veramente qualcosa di... E io dico assolutamente sì, perché bere nel tazzin è una rievocazione e non è che il vino è più buono o meno buono, perché di sicuro è migliore bevuto in un calice, ma è quello, è il valore che c'è dietro che fa la differenza. Io ricordo quando ero piccola davanti al camino con mio nonno Plinio che mi faceva le castagne, mi metteva davanti un tazzin con la gazzosa, ero piccola. Però, per farmi sentire più grande, metteva due gocce di vino rosso. E poi, quando sono cresciuta, c'era più vino nel tazzin che la gazzosa. E io, tutte le volte che bevo nel tazzin, rivivo quel momento. Ed è una parte che, secondo me, a volte mi piace di più che nel bicchiere. Perché il bicchiere è un giudizio, è molto più giudicante. Il tazzin mi sembra veramente di ritornare al passato, quindi è una questione di feeling, è una questione di sensazioni. Quindi bevete nel tazzin per chi veramente il tazzin gli sembra che quando beve nel tazzin è il vino più buono del mondo.
E se allora si aggiunge la gazzosa va bene ugualmente.
Va bene comunque, va bene comunque.
Beh, io ricordo una volta che abbiamo parlato proprio con te di degustazione, come assaggiare i vini, eccetera. Chiaramente hai dato anche degli elementi tecnici, però poi uno dei tuoi punti forti era sempre spiegare come in determinati momenti fa, dove sono, come sto vivendo la serata,
con chi bevo il vino. Comunque,
quindi
sì.
A volte lo stesso vino potrebbe darmi delle sensazioni estremamente diverse, proprio perché anche tutto il contorno è una parte importante.
Sì, perché quello che tante volte si sottovaluta è che ci sono due modi di bere il vino: in una maniera oggettiva, quindi giudicante, perché magari devo dare un parere, devo fare una degustazione, sono magari devo giudicarlo per un concorso, per una guida, per veramente qualcosa, e allora devo giudicarlo veramente con tutti i parametri, quelli che la sommelier comunque dice. Però c'è una parte poi soggettiva. Noi davvero, quando beviamo un bicchiere di vino, cioè il bicchiere di vino, quando siamo a cena, vogliamo che sia il centro del mondo o vogliamo che sia il trait d'union a una bella serata? Ecco, questo modo cambia molto. Quindi se noi comunque mettiamo al centro il vino, allora lo giudicheremo, quindi saremo lì a tirar fuori i sentori, le sfaccettature e altro, quindi a mettere tutto comunque nel vino. Se noi invece vogliamo condividerlo, perché poi alla fine durante la serata è altro che comunque devo uscire o comunque la parte dell'amicizia o altro, ecco, sono due tipologie diverse che io rispetto comunque entrambe. A me piace quando il vino dà un'emozione, sapere di condividerla, e a volte devo essere, cioè devo dirlo che va un po' contro quella la parte, diciamo, più da sommelier che ho comunque anche io. A me piace anche non doverlo per forza giudicare. Insomma, il vino è un prodotto umile, è un prodotto della terra. Abbiamo visto quanto è difficile far arrivare un vino nel bicchiere. Non avrebbe bisogno tante volte di troppe parole. Secondo me il vino già tutto. E tante volte con persone che io sono magari a cena, cioè ci capiamo già senza dire nulla, e questa è la bellezza che un vino anche può dare.
Pietro scrive: brava signora Mozzini, io vivo in montagna, qui si beve nel boccalino. Invece un'altra ascoltatrice dice: buongiorno, sì, i profumi, i gusti ricordano l'infanzia. Volevo condividere un pensiero di un monaco scomparso pochi giorni fa. Il vino nella Bibbia è metafora della sapienza, c'è addirittura una convergenza tra vino e sapienza nel rallegrare la vita dell'uomo, nell'accendere un fuoco nel suo cuore, il tutto con misura.
Wow, che bello. E poi devo dire anche che anche nella parte comunque ecclesiastica il vino rappresenta il sangue di Cristo, quindi è qualcosa veramente di molto importante. E l'evoluzione anche del vino comunque nei secoli è data anche da monaci che hanno tramandato questo fatto di voler comunque trovare sempre più maniere di allevare anche la vite al meglio per avere una qualità sempre superiore, proprio come rendere comunque onore a questo prodotto.
Un'altra ascoltatrice scrive: a casa mia si produce il vino nostrano e rigorosamente i nostri amici lo bevono nel tazzin. E poi Manuela dice: sarò magari fuori tema, anch'io ricordo benissimo il corteo della vendemmia e da noi a Cadro facevano il carro. Ho altri bei ricordi legati al vigneto amatoriale dei miei zii, era una festa prima e dopo la vendemmia, quindi buona vendemmia a tutti. Quindi già due ascoltatrici sì. che ci hanno scritto sì. di questa vendemmia casalinga, sì. ce ne sono tante quindi e, nelle nostre regioni.
Sì, che e io voglio vendemmia. Anche riallacciarmi a questa parte casalinga anche di produrre il vino, che assolutamente io adoro. Cioè io se so che qualcuno fa il vino e me lo porta, come un amico Boris che mi ha portato una sua bottiglia che ha prodotto, cioè per me è il regalo più bello. Perché tante volte noi vogliamo troppo andare verso la perfezione dei vini e così. E uno dice sì, ma non so, mio nonno, mio zio fa il vino, ma non è buonissimo. Ma quei vini, quei sentori sono dei sentori unici, sono dei sentori che se non avremo più queste persone perderemo una parte di patrimonio culturale vitivinicolo del Ticino. E io quando posso cerco di bere più possibile vino fatto da persone che lo fanno per passione, proprio per, diciamo così, avere dentro di me queste sensazioni che non voglio togliere, perché sono bellissime. Quindi se avete il vicino di casa, il parente che fa il vino, assolutamente provatelo e veramente percepite questi sentori, e non dovete ambire troppo alla perfezione nella degustazione, perché veramente vi resteranno nel cuore.
Competenze importantissime, ma è vero che le nuove generazioni bevono meno?
Le nuove generazioni bevono molto meno vino. Questo è dato anche che abbiamo delle nuove generazioni che sono molto più salutiste, oppure che reputano il vino magari troppo caro di budget e quindi preferiscono dei cocktail o delle birre, e quindi il mondo della birra è anche diciamo aumentato molto, mentre quello del vino è un po' sceso. Io dico sempre che in questa parte siamo anche noi, anche i sommelier, che dovranno anche un po' cambiare la visione, rendere il vino, cioè far entrare le persone molto di più, cioè quando se io spiego un vino, spiego quello che c'è dietro un bicchiere, la storia, la viticoltura, la vinificazione, la trasformazione da mosto a vino, cioè questo comunque va spiegato maggiormente, perché è quello che poi riesce a far comprendere meglio alle nuove generazioni che il vino veramente ha qualcosa veramente di speciale, naturalmente sempre bevuto in maniera non esagerata, perché tutti gli eccessi non vanno mai bene, ma gustarsi anche solo un buon bicchiere e assaporare tutto quello che sta dietro vale più veramente di, cioè ha una sensazione comunque molto bella.
Detto della vendemmia, quindi della raccolta, che cosa succede poi all'uva dopo? Tanti lo sapranno, alcuni no. Sì. Vogliamo spiegarlo.
Diciamo che l'uva comunque arriva in cantina e lì avviene una prima selezione delle uve. Ci sono si sceglie già l'uva per quale vino viene prodotto. Per esempio, un determinato lotto farà sì che si produrrà quel vino con quel determinato lotto. Quindi l'uva arriva in cantina, viene selezionata, poi l'uva viene anche di raspata, quindi il nostro grappolo uva, quello, se noi togliamo gli acini abbiamo quello che è chiamato il raspo o graspo. Ecco, toglierlo, perché alcuni produttori, non diciamo nelle cantine ma quasi più magari hobbisti, tengono spesso il raspo o graspo con l'uva e poi lo tolgono dopo, però tante volte dà delle sensazioni più vegetali, quindi il raspo o graspo viene tolto, quindi viene diraspata.
l'uva poi dopo viene pressata e poi a seconda delle tipologie di vini che vengono fatti, quindi dal bianco, se noi pensiamo al bianco di Merlot, utilizziamo la bacca d'uva rossa, dove sappiamo che il colore e i tannini, che sono le sostanze che fissano il colore al vino, sono presenti nella buccia. Il mosto, però, se togliamo la buccia, il mosto è in colore, quindi otteniamo vini bianchi da uve rosse se togliamo la buccia. Quindi deve essere fatta anche questa parte di togliere la buccia e vinificato solo il mosto per ottenere la vinificazione in bianco. E invece nell'uva rossa noi comunque teniamo buccia e mosto assieme e poi avvengono le varie fermentazioni. La fermentazione, comunque, la prima è la fermentazione alcolica, quindi dove il mosto si trasforma in vino, e poi la seguente è la fermentazione malolattica, che trasforma gli acidi malici duri e aggressivi in acidi lattici più morbidi, rotondi e delicati. Mentre nei vini bianchi non sempre la malolattica viene fatta fare, proprio per mantenerli sempre un po' più acidi, perché si vuole averli così. Poi comunque le bucce vengono separate dal mosto, quindi che sarà già diventato vino, quindi dal vino. E queste bucce a cosa servono? Beh, se vengono prestate, torchiate, poi il succo che ne deriva lo rimettiamo ancora magari nel nostro vino, oppure le bucce, che si chiamano anche fecce o vinacce, vengono utilizzate per la distillazione e quindi la produzione di grappe, che è sempre molto apprezzata anche sul nostro territorio. E poi da lì il vino, io la faccio breve naturalmente, resta appunto nelle vasche e poi dopo viene scelto se dalla vasca, faccio un esempio in acciaio, anche se ci sono altri contenitori, dall'acciaio va direttamente in bottiglia, quindi sono vini che fanno solo acciaio, non si conserveranno per lungo tempo, oppure se dalla vasca in acciaio il mio vino ha un passaggio in barrique. La barrique, che è questa botticella da 225 a 228 litri, è tostata all'interno e dà delle altre note sfumature, mentre se il vino passa solo in acciaio abbiamo più il sapore vero dell'uva. La barrique piace alle persone, la nota vanigliata della barrique quando è nuova, quindi più è tostata più dà sfumature diverse. E poi il vino sta in barrique e la barrique beve, quindi dobbiamo sempre avere vino per rabboccarla. E poi in barrica può stare anche anni, anche diversi anni, e poi dalla barrica passa in bottiglia, che verrà stoccata un po' in cantina e poi verrà venduta. E quindi queste sono un po', è un po' quello che accadrà al nostro vino. Poi è una scelta anche molto commerciale quello che uno vuol fare. Sappiamo che la longevità di un vino è data dall'acidità, quindi l'uva acquisisce acidità anche con la pioggia durante l'anno, e anche la barrique permette longevità del vino, mentre l'acciaio, a parte dei produttori che comunque fanno dei vini in acciaio che durano veramente anche diversi anni, però ha un po' meno longevità. E poi sta molto a chi lo degusta, scegliere davvero il gusto personale, che non deve essere dettato dal valore della bottiglia, ma dalla domanda che io mi devo fare, ovvero mi piace o non mi piace, perché questo è, diciamo, la domanda che dovremmo sempre rispettare, perché bere un vino e autoconvincerci che ci piace perché costa tanto è un inganno. Quindi dobbiamo essere, secondo me, molto veri. Alla fine non dobbiamo sentirci non adeguati perché un vino costoso magari non ci piace. A me è capitato e lo dico apertamente. Possono piacere anche vini diversi, ma scegliamo quello che davvero piace a noi.
Quindi alla domanda quanto tempo dobbiamo aspettare prima di poter bere il vino prodotto in questa vendemmia, ci hai già spiegato, dipende la lavorazione, sì. Dipende anche se sono vini pensati per essere bevuti giovani oppure se vanno in barrique, però il novello? Allora, i vini novelli hanno un metodo di produzione, di macerazione comunque più breve e quindi sono già pronti entro le prime settimane di novembre e quindi sono perfetti con l'accostamento con le castagne perché sono molto freschi, hanno questa sensazione proprio vinosa, proprio dell'uva e con le castagne al fuoco che comunque sono farinose di per sé è l'accostamento secondo me perfetto.
Quindi è una lavorazione molto rapida.
È una lavorazione molto rapida.
Tra settembre e novembre è già pronto.
Assolutamente, è una lavorazione molto rapida, mentre per il vino, diciamo così, però per il vino novello poi dobbiamo berlo entro, diciamo così, aprile dell'anno dopo. A me una volta è stato regalato, il classico regalo riciclato, un vino novello che aveva diversi anni, quindi però diciamo capita, però il vino novello va bevuto subito, così, dal meglio di sé, mentre per gli altri vini la fortuna è di pensare sempre a come sono state le annate. Se sono state calde e poca pioggia, il vino sarà pronto subito e magari ci darà grandi sensazioni subito e magari sarà meno buono negli anni. Se comunque abbiamo avuto annate con più acidità, magari darà il meglio di sé aspettando qualche anno in più.
Grazie mille Elena Mozzini per tutte queste interessantissime curiosità. Allora, abbiamo esordito dicendo che la vendemmia non è soltanto la fine del ciclo produttivo, possiamo davvero dire che per quanto riguarda il vino è solo l'inizio di una nuova bella storia.
Assolutamente sì.
Buon pomeriggio, noi ci sentiamo domani. Grazie.